Siamo sempre a Umago, alla 19ª edizione del Premio Montale, e siamo qui con gli autori che sono risultati i vincitori del Premio Montale, cioè tra di noi ci sarà il vincitore, è la terna che è stata selezionata dalla giuria per il premio. Alla mia sinistra c'è Claudio Damiani, Silvia Bre e Mario Sant'Agostini. E volevo innanzitutto complimentarvi con voi perché è sempre un piacere, penso, vincere un premio e soprattutto il premio Montale che rappresenta, insomma, per la nostra cultura e per quanto riguarda la poesia un qualcosa di estremamente importante. Quali sono le vostre impressioni sul premio? Claudio.
Niente, sono contento che, insomma, perché ancora nella poesia ancora c'è qualche premio, quindi magari sono gli ultimi fuochi, poi fra un po' c'è la fine della fetta. E quindi, no, poi è bello il Montale perché così sembra ancora che diciamo, possiamo dire che abbiamo fatto in tempo ancora, no? Avere un rapporto con Montale, con il Novecento. E chissà poi che succederà, no? Per dire questo.
E poi il premio è bello perché è un'occasione per incontrare molti amici poeti. E così è per rafforzare anche un po' questa impressione che è bellissima, che seppure un poeta è insomma, è il soggetto solitario per eccellenza, ci si muove in tanti insieme, si è sempre in tanti. Che ci si muove
Si può dialogare.
verso la poesia, cioè rincontrarsi ogni tanto ti fa percepire una volta di più che poi la poesia non è una passione così solitaria. Si percepisce la presenza degli altri poeti che lavorano nelle loro solitudini lontane e questo è un sentimento che fa bene. Che è bello sentire.
Sai, chi viene come candidato, come vincitore? In realtà l'abbiamo vinto già, poi dopo succederà qualcosa così di strano. Tutto sommato sono giornate un po' di apnea, no? Cioè, noi non facciamo questa vita qui di solito. E in un certo senso penso che ci sentiamo un po' in una specie di limbo abbastanza gradevole, anche in cui si parla di poesia, si parla anche di noi stessi e questo ci mette sempre molto in imbarazzo, anche se lo facciamo molto volentieri, e quindi ci vorrebbero tre o quattro premi all'anno,
Sì.
ecco. O meglio, tre o quattro situazioni di questo
Occasioni,
genere
sì.
all'anno in cui prima ci conosciamo, perché noi è la prima volta tutte e tre che, almeno io loro è la prima volta che li vedo, anche se li conoscevo già come autori. Tutto sommato quelle occasioni che un po', diciamo, rovesciano la vita, ecco. E questo può anche far piacere, anzi fa piacere senz'altro. Per cui più che il premio in sé, il fatto che ci si trovi in questi contesti, posti magari mai visti,
E che non si
situazioni
rivedranno magari mai più.
non si lavora, ecco, questo è
No,
importante.
beh, non credo che bisogna essere pessimisti, per quanto il pessimismo è uno dei motivi, insomma, della poesia, dei grandi della poesia. Però ecco, la poesia per voi, come viene fuori la poesia nella vostra vita? Qual è il motivo anche della scrittura, della vostra voglia, della vostra passione?
Vai,
Come volete
vai,
voi, qui
Silvia.
c'è la massima democrazia e...
Silvia,
molte volte questo interrogativo uno se lo pone da solo, gli viene chiesto, e certo riassumerlo in una frase, in una risposta così breve, univoca. Però io quando mi sono sforzata di pensarci, mi viene subito da pensare che scrivo per imparare a morire, cioè lo sento come un apprendistato al compimento della mia esistenza, per essere là in anticipo e da lì e da quel punto finale poter gettare una luce che mi arrivi nel mio presente di adesso. Questo è un po' complesso, ma proprio, proprio il, no, il nocciolo, riducendola a un'espressione elementare, direi questo. Dentro questo poi entrano poi se si dilunga un attimo, entrano tante cose, entra la lingua, entra l'importanza che per me ha avuto leggere i poeti del mondo, i poeti italiani, la tradizione, i miei contemporanei, quanto questo mi ha arricchito, ma prima ancora che come persona che scrive poesie, come essere umano. E poi insomma, quindi poi, e poi c'è questa attitudine, cioè più di questo non lo so dire perché scrivo le poesie, cioè, no, sinceramente non lo so. Mi piace stare su, sentirmi su quel punto di confine tra le cose che so e le cose che considero un mistero, e che così, se sento che quel mistero che arriva da di fronte è più importante delle cose che credo di sapere.
Claudio?
Sì, sono d'accordo con Silvia, per quanto, ecco, direi quasi una definizione dell'arte, no? Delle arti, questa di preparazione al compimento, no? Di, come dire, una sorta di, sì, di preparazione, di anticipazione quasi. E, perché poi la poesia tra le arti è quello, secondo me, per me è un mistero, no? Perché io avrei voluto invece la musica, no? Da sempre, no? Però non mi viene, cioè, non, naturalmente, penso che qui c'entra proprio la natura. Cioè, io faccio uno sforzo incredibile con la musica per fare delle cose, poi, quindi evidentemente sono proprio dalla natura negato sulla musica, che però amo tantissimo. È così. E invece la poesia, che non faccio nessuno sforzo, tutto quello che ho scritto non me ne sono quasi accorto, cioè proprio non ho fatto un minimo, sono venuto, viene così naturale, poi non ho mai fatto nessuno sforzo. E anche, che ne so, mi ricordo il calcio, facevo sforzo per essere bravino, cioè. Invece il ping pong mi viene naturale, frego tutti, è una cosa incredibile, io frego tutti e non ho mai studiato ping pong, non ho mai fatto, anche ho giocato grande, qualche visto. Volta e vedo altri che quando io li imbado al ping pong, però mi viene naturale, quindi penso che c'entri anche la natura. Poi certo, è chiaro che nell'arte, che insomma non è la stessa cosa dello sport, e dell'altra attività, sicuramente c'è una diversità, anche se oggi si pensa che sia tutta la stessa cosa. Nell'arte c'è proprio questo veramente, questo bisogno proprio di interezza, di totalità, di quasi di vederlo prima, insomma, questo compimento, no? E di farlo proprio, di produrlo, poi di produrlo, no? Che è un qualcosa che ha a che fare con nostro bisogno di, così, di sapere, no?
Invece sembrerebbe che Mario sia un calciatore estremamente bravo.
No, sui veri di calcio adesso, no? Figura, mi è piaciuto molto giocare a calcio, mi dispiace, non potevo più fare. No, ma io credo che poi queste domande sono sempre rischiose, no? Perché se uno dice, io scrivo poesie per esprimermi semplicemente, dice una cosa enorme, dice anche nello stesso tempo una grande banalità. A me è molto affascinato quello che diceva lei su questo aspetto quasi sanatorico, no? Con la della scrittura della morte, ecco. Però ero d'accordo con quello che diceva lui, cioè io non credo alla figura dell'autore che fa lo sforzo di scrivere, cioè si mette a tavolino e scrive, no? È una dimensione un po' forse quasi caricaturale spesso, ecco, cioè, ricordo di far intenderla, no? Scrivere non costa fatica, scrivere poesia non credo che costi fatica, e quasi quasi sono d'accordo con quello che diceva lui, che ci sono magari altre modalità espressive che mi affascinano magari di più. Non so, la musica per esempio, effettivamente io credo di essere ancora più negato di lui alla musica, no? Però personalmente, ecco, mi affascina di più e magari la sento più volentieri che leggere libri, anche se credo che poi la cosa bella che capita a chi scrive versi è che per proprie ragioni elementari è costretto o è portato o è stimolato a leggere. Ecco, quindi leggere poesia è una cosa che nella mia vita è molto importante, più di scriverla sicuramente. Ecco, io sono molto d'accordo con quello che diceva, cioè il leggere. E soprattutto non il confrontarsi, che è una brutta parola, proprio il sentire un'esperienza in cui io mi identifico, no? Non so, io leggo certi versi, io mi identifico moltissimo con quello, però non l'ho mica scritto io. Se uno ci pensa e ci riflette, questo è un fenomeno assolutamente misterioso.
Miracoloso, cioè.
Cioè, nel senso che io leggo un verso e poi lo so a memoria, no? E torno a leggerlo, mi identifico. Però nello stesso tempo è una cosa che a me è strana, non sono io che ho vissuto l'esperienza verbalizzata lì dentro. E ecco, è un fenomeno stranissimo la lettura della poesia, secondo me,
perché
strano.
Perché forse la poesia, se posso buttare lì questo, perché la poesia è come se fosse questo patrimonio che è messo lì a disposizione di tutti ed è lì ed è considerata importante perché è di tutti.
Si legge appunto cercando noi stessi e basta, per cui se troviamo un'esperienza che ci somiglia, quella poesia ci piace e le altre no. In realtà la cosa invece appunto misteriosa è invece trovarsi una sintonia con esperienze completamente diverse da quelle che noi siamo. È un fenomeno proprio, un fenomeno umano, credo, un fenomeno non mentale, ma un fenomeno umano che è curiosissimo se ci pensiamo.
Come se la poesia ti cercasse.
Sì, in tedesco si chiama Einfühlung, no? Cioè che vorrebbe dire empatia, okay. Che però è una traduzione un po' perversa, no? In realtà è attraverso l'altro fare l'esperienza di me stesso. È un paradosso straordinario, no? Forse chi scrive, ecco, ha questo piccolo privilegio, che non è necessariamente suo assolutamente, però ad avere avuto nella vita occasioni di letture magari che se non avesse scritto non avrebbe fatto. Perché un minimo, non dico di professionalità, però un minimo di interesse su quello che si fa c'è. E io credo che questa sia la cosa più importante che si scrive, non è lo scrivere e leggere la poesia che è importante, questo credo anche per chi.
E comunque io penso che anche per una persona che non è un artista, certo, in nessun senso, certo, e che vede un quadro e questo quadro lo colpisce, e quello è l'effetto del, cioè è ciò che l'arte è, la quintessenza del significato dell'arte, cioè che l'arte agisce quando esiste perché è un punto, un momento miracoloso del mondo della forma, e questo cambia le persone, ecco, anche si può allargare anche a chi semplicemente legge, a chi semplicemente guarda le cose, del quale poi non vediamo l'opera a sua volta, però nella propria vita avere sentito una musica o avere amato uno scrittore molte volte
ha cambiato.
Sì, sì.
Ci sono molti giovani che partecipano a premi di poesia, alcune volte li vincono, tante volte vengono quasi illusi di poter rappresentare comunque un qualcosa di grande da parte di editori che non hanno troppi scrupoli e che fanno delle azioni commerciali e che rovinano forse anche l'esperienza di quella che è un poeta. Cosa vi sentite di dire a questi giovani che iniziano e che vogliono scrivere e che hanno passione?
Ma appunto sì, forse più che cadere nelle reti di questi che speculano, no, su giovani, ma anche meno giovani che scrivono, perché sono tanti, tantissimi. Montale diceva che se ci fosse stato il partito dei poeti sarebbe andato al governo, insomma. Vedendo i numeri ora. Però ecco, no, più che cadere in questa rete, invece di quello che io suggerisco, perché quello che è successo anche a me, è quello di conoscere altri giovani che scrivono, no? Quindi magari ecco, insieme di fare una rivistina, di fare, creare un luogo di discussione. Questa è la cosa più importante, secondo me, perché la poesia ha molto bisogno di comunicazione, è comunicazione quasi addirittura quasi virtuale, quasi precedente lo stesso contatto fisico, no? Quindi ha bisogno molto di comunicazione, che non è soltanto leggersi, ma è anche discussione, discuterla, discutere di letture, no? Quindi io, ecco, quando così parliamo di giovani poeti, eccetera, consiglio sempre di conoscere altri nella propria città, nella propria, adesso c'è anche internet che dà altre possibilità, comunque di scambiare, perché questa è la cosa fondamentale, no? Questa è la cosa fondamentale. Poi dopo, ecco, vuol dire anche pubblicare, cominciare le prime pubblicazioni, i primi, diciamo, confronti con il pubblico, quel pubblico che c'è nella poesia, che è un pubblico particolare, però.
Internet può essere un buon veicolo per la poesia?
Io penso proprio di sì, ma sono tutti buoni veicoli. Cioè, io ad esempio manderei, e consiglierei ai giovani di mandare all'inferno, per non dire altri termini, editori senza scrupoli, anche senza gusto, eccetera, di mandarli al diavolo tranquillamente. Poi tu sai, io sono convinto che per degli strani giri, un po' di destino, un po' di eccetera, alla fine io sono convinto che alla fine l'editore giusto il giorno lo incontra. Magari deve aspettare, questo poi non è un buon momento per l'editoria in tutti i campi, tra l'altro, non soltanto per i giovani, meno che meno. Però il giovane alla fine l'editore lo trova, direi. Non so, per fare un esempio personale, ho curato un anno fa un'antologia di poeti che hanno meno di 30 anni. Ecco, è stata un'esperienza, tra l'altro, assolutamente gratuita, assolutamente gradita. Ho letto 500 manoscritti, da cui sono selezionati 16 autori, che mi sembra anche alcuni di livello veramente molto alto. È stata un'operazione casuale, però, decisa così, con due o tre amici, dicendo, insomma, c'è una crisi dell'editoria, i giovani sono penalizzati, facciamo un'antologia, così in qualche modo si diffonde qualcosa. Quindi io non sarei pessimista, ecco, anche se mi rendo conto che il manoscritto tenuto a casa può essere un momento di malinconia. Ha ragione lui quando dice che è bene appunto vedersi, conoscersi, scambiarsi, guardare queste cose, ecco, cioè non rimanere isolati, perché il rischio è o la tristezza profonda oppure la megalomania che portano tutte le situazioni di isolamento, ecco. Forse oggi questo, appunto perché è più facile incontrarsi anche su internet, eccetera, è una situazione, è un cliché del poeta che non pubblica, forse che sta tramontando un po', perché occasioni in fondo di farsi conoscere ce ne è molte di più. E quindi quello che è un librettino magari fatto pagando cifre onerose, ha meno diffusione invece una poesia su internet. E quindi forse si riesce anche a evitare queste cose scandalose di collane a pagamento e queste cose qua. E poi penso sempre appunto che chi vuole esprimersi alla fine ci riesce, sarò forse troppo ottimista, e se non ci riesce vuol dire che non doveva esprimersi, ecco, quindi in fondo la vita è questa.